Meloni, Trump, Rubio, Macron, visite incrociate Europa-Stati Uniti, in mezzo c'è un oceano di distanze. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Knowing him as a strong and effective leader, I bet that those who hope for divisions will be proven wrong.
Speaking in the wake of the announcement of those tariffs, Meloni was asked about whether she was hopeful for dialogue with the White House.
Meanwhile, transatlantic tensions soar over Ukraine. Emmanuel Macron will tomorrow in Paris meet with the US Secretary of State Marco Rubio and US Envoy Steve Witkoff.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Le domande di rito le conoscete. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? E se, come spero sempre, rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati. Ascoltateci, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Asia Pesce. In console, Valeria Bernardi. Tutta la squadra è pronta a raccontare la grande attualità internazionale che vive giorni drammatici e intensi, per cui mi aspetto molti commenti al 349-238-6666, oppure su X, nel suo logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 10.08 e una manciata di secondi del mattino a Washington DC, dove a breve la Premier Meloni avrà un bilaterale con Trump. Ma sono le 16.08 e 15 secondi anche a Parigi, dove oggi Rubio e Witkoff hanno avuto un colloquio col presidente Macron. Visite incrociate, quindi in mezzo c'è il mare, in mezzo c'è la relazione transatlantica, ma forse anche il futuro degli assetti globali, sia economici che geopolitici. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea c'è molto altro. Muri che, fra le altre cose, la Giorgia Meloni, la premier italiana, proverà ad abbattere. Straordinariamente la stampa americana ne parla tantissimo di questo incontro. Mai c'era stata un'attenzione così ampia da parte dei media americani sulla visita di un premier italiano. Ma d'altra parte il momento è delicato. Il ruolo di Giorgia Meloni è delicato, l'abito che le sta addosso è delicato, è un po' italiano, è un po' europeo. Tanto che i media stelle strisce dicono prova rischiosa per Giorgia Meloni. Tra gli obiettivi, portare i vertici UE al dialogo diretto con Trump, ma lì, lo anticipiamo, sarà molto molto difficile. Cosa potrà mettere sul piatto Giorgia Meloni? Ve lo racconteremo naturalmente. Cosa succederà dalle 18.05 in poi? Qua ci vuole davvero la sfera di cristallo, visti i precedenti nella sala ovale, ma è utile ribadire il rapporto privilegiato di Giorgia Meloni con Donald Trump, ma anche con Elon Musk. Incontro quindi che verterà molto sui dazi, ma non soltanto, ne analizzeremo gli aspetti politici. Dall'altra parte Marco Rubio e Steve Witkoff volano, lasciano la costa atlantica, vanno a Parigi, incontrano Macron, co-leader della coalizione dei volonterosi, per parlare di Ucraina. A Parigi sono arrivati anche i vertici ucraini, c'è il principale collaboratore di Volodymyr Zelensky, Yermak, ci sono i ministri degli esteri e della difesa, Sbiga e Umerov. La prospettiva vaga è incontrare alcuni rappresentanti americani, staremo a vedere chi riusciranno a incontrare e a che livello. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi sfogliamo i dossier. Sfogliamo i dossier a poche ore da un incontro chiave, un incontro fondamentale. I network internazionali mostrano l'arrivo, l'atterraggio dell'aereo di Stato di Giorgia Meloni in territorio statunitense. Ha dormito in una speciale ala della Casa Bianca riservata a ospiti di altissimo rango e diceva alle 18.05 appunto incontrerà Donald Trump. I dossier, dicevo, California, stiamo sempre negli Stati Uniti, perché lo Stato più ricco e popolato degli Stati Uniti ha sfidato il presidente Donald Trump proprio sul tema dei dazi. Il governatore democratico Newsom e il ministro della giustizia hanno fatto causa davanti alla US District Court del Northern District locale, sostenendo che Trump non aveva l'autorità di imporre dazi annunciati e poi sospesi lo scorso 2 aprile. Sostanzialmente, ma riassumo, la California è uno degli stati che potrebbe essere più colpito dai dazi di Trump. A soffrirne saranno i cittadini californiani. Detto fatto, il governatore prende le difese dei suoi cittadini. Staremo a vedere, perché la causa sostiene che Trump non può usare l'Emergency Economic Powers Act del 1977 per imporre dazi, anche perché si era appigliato al fatto, per esempio, del traffico di fentanyl dalla Cina, dal deficit commerciale che rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale. Staremo a vedere, soprattutto se altri stati seguiranno l'esempio della California. I nostri dossier internazionali partono da bracci di ferro interni agli Stati Uniti. Un altro, ne parlavamo nella puntata di ieri, ha a che fare col sistema dell'istruzione, in particolare con alcune prestigiose università. Continua la stretta del presidente Trump sull'università statunitense, in particolare su Harvard. Il presidente dell'università ha scritto a Alan Garber in una lettera aperta: nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe dettare ciò che le università private possono insegnare, chi possono ammettere, assumere, quali aree di studio e di indagine possono perseguire. Ieri raccontavamo di come Trump ha per ora congelato 2,26 miliardi di dollari di fondi stanziati e stanziabili per l'università, che fra l'altro credo che nel ranking mondiale sia la quarta al mondo. Attenzione che però questo congelamento di fondi, o taglio poi alla fine definitivo, potrebbe arrivare a ben 9 miliardi. E fra l'altro avrebbe rincarato la dose minacciando di vietare l'ammissione di studenti stranieri alle università. E proprio ne discutevamo in redazione qualche giorno fa, un bel pezzo della leadership cinese ha frequentato le più alte università, tra cui Harvard e Yale, le più alte università statunitensi, per poi fare ritorno in madrepatria. Qualcuno dirà, tanto meglio per gli Stati Uniti, poco meglio per la Cina evidentemente, però è chiaro che stiamo parlando di un asset culturale, scientifico, strategico se volete, fondamentale, sul quale Trump però sta ponendo dei punti di domanda. Ricordo per completezza che Trump ha già tagliato i fondi alla Columbia University, alla Brown, alla Cornell, alla Northwestern, a quella della Pennsylvania e anche a Princeton. A proposito di braccio di ferro, questa volta più puramente giudiziario, potere esecutivo contro appunto potere giudiziario. Ieri un giudice federale ha avvertito con un'ordinanza l'amministrazione Trump di adeguarsi all'ordine di sospendere immediatamente le espulsioni di immigrati illegali. In caso contrario, i funzionari responsabili verranno incriminati per oltraggio alla corte di Washington D.C. Sostanzialmente si fa riferimento alla deportazione di quegli immigrati, presunti criminali, a volte criminali, venezuelani e salvadoregni, deportati proprio nel Salvador. E proprio qualche giorno fa il presidente salvadoregno Bukele aveva fatto visita a Donald Trump, che suggeriva all'omologo salvadoregno di costruire ancora più centri di detenzione per eventualmente accogliere vie più immigrati irregolari o appunto criminali. Su tutto però vi sarebbero clamorosi errori giudiziari, come quello che raccontavamo proprio nella giornata di ieri, di un cittadino che sarebbe totalmente innocente. L'amministrazione Trump avrebbe addirittura riconosciuto l'errore. A domanda: ma quindi lo riportate in America dalle carceri salvadoregne? La risposta è no. La Commissione europea ha presentato la prima lista comune dei paesi di origine sicure per le persone migranti. La lista include 15 paesi. Sostanzialmente significa che Albania, Bosnia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia sono tutti inclusi nell'elenco. A questi se ne aggiungono altri 7: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia. La lista europea dovrà essere approvata dal Parlamento e dagli Stati membri, ma non sostituisce le liste nazionali. Perché poi ogni paese lavora anche su rimpatri in maniera singola, rimpatri per esempio col Senegal, con la Tunisia, parlo dell'Italia. Infatti la lista dell'Italia comprende ben 19 paesi, tra cui vi dicevo Ghana, Senegal e Algeria. Infine, sta per finire il viaggio di Xi Jinping, ne abbiamo parlato ieri, nel sud-est asiatico. Lì si gioca una grandissima partita delle sfere di influenza, con Stati Uniti e Cina che si contendono alcuni attori locali, e ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però manca davvero poco a quello che è forse la giornata più importante, più cruciale per la carriera politica di Giorgia Meloni, per la postura italiana, per la postura europea per questa guerra dei dazi e non soltanto iniziata da Donald Trump il 2 aprile. Ricominciamo da queste voci.
Nelle prossime ore non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per, diciamo, i miei prossimi due giorni. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo.
I love Italy, and Italy is a very important nation.
Amo l'Italia, è una nazione molto importante. Abbiamo una donna meravigliosa come leader, che oggi ha partecipato alla conversazione, quella che abbiamo avuto al G7. Penso che l'Italia stia andando molto bene e penso che abbia una leadership molto forte con Giorgia.
Polpastrelli caldissimi al 349-238-6666. Ipotesi incontro Meloni-Trump, scrive Enrico da Bologna. Sorrisi inizio di una strategia volta a scardinare il blocco dell'Unione Europea con sconti dazi alla sola Italia, che abboccherà, lo mette tra virgolette. Quella è la strategia di Donald Trump, lo sappiamo, ma ci sono dei limiti anche, diciamo, amministrativi dal punto di vista europeo, perché è l'Unione Europea titolata alla politica commerciale. Ma staremo a vedere, perché sul campo Giorgia Meloni può mettere delle armi, per esempio la spesa del 2% del PIL, la vicinanza con lo stesso Donald Trump. Interessanti le prime indiscrezioni che escono da fonti anonime, molto vicine alla Casa Bianca, che per esempio riporta... L'ANSA stavolta. Molto utile ciò che Meloni può fare per raggiungere il 2% di spesa per la difesa. Secondo un dirigente statunitense di alto livello, questo è molto molto importante e necessario. Sapete che Trump ha innalzato l'asticella delle spese dei membri della NATO a livelli per noi assolutamente inarrivabili. Già un 2% potrebbe essere qualcosa che appunto potrebbe piacere all'amministrazione Trump. Altra indiscrezione, l'Italia avrà un ruolo importante nella ricostruzione in Ucraina. Tra un paio d'ore, poco più, inizieremo a sapere che cosa si diranno nella sala ovale. La sfida è doppia, ve lo dicevo, convincere Donald Trump ma anche allo stesso tempo convincere l'Europa. Perché se Donald Trump maliziosamente alza il tiro sull'Italia dicendo io potrei farvi degli sconti, potrei venirvi incontro, beh, lei cosa fa? Risponde andando a rompere, per così dire, il blocco europeo. Se Trump inizia a dare degli out-out e utilizza l'Italia come il grimaldello, lì scatta il vero dilemma per la nostra premier. Non a caso vi sono stati contatti continui con Ursula von der Leyen. Insomma, un capitale politico che si porta sul groppone notevole e staremo a vedere come sarà rafforzato oppure svilito. Vi dicevo, sul tavolo dazi, guerre, ruolo dell'Europa, le spese militari. Dall'altra parte, gas liquefatto, armi americane. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Giovanni Legorano, collega, ex corrispondente del Wall Street Journal dall'Italia, lavora per Time, l'importante magazine statunitense. Buongiorno Giovanni, ciao, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
Allora, ieri hai titolato e hai pubblicato un pezzo proprio su Time sugli scenari del viaggio di Meloni alla Casa Bianca. Il titolo è «Come Giorgia Meloni è diventata la suggeritrice europea di Trump». Ma davvero Meloni è lì per suggerire in nome dell'Europa o per dare suggerimenti a Trump sull'Unione Europea? Unione Europea particolarmente indigesta a Donald Trump, lo sappiamo. Giovanni.
Sì, l'Unione Europea è particolarmente indigesta a Donald Trump, si possono intravedere nei suoi atteggiamenti, nelle sue politiche, un tentativo di spaccare l'Europa. Nel contempo io penso che pur con le affinità ideologiche che legano la nostra Presidente del Consiglio a Trump, penso che sia molto difficile che lei possa scostarsi da quello che è l'Unione Europea, da quelle che sono le esigenze europee. Ricordiamo che dal punto di vista commerciale è l'Europa che negozia in blocco, e quindi a me sembra molto difficile che lei possa ritagliare un qualche tipo di vantaggio da quel punto di vista, cioè vale a dire dal punto di vista dei dazi per l'Italia. Quello che può fare è magari cercare di condizionare le politiche europee in questo senso. Infatti un principio di questo l'abbiamo visto nella trattativa interna all'Unione Europea per quanto riguardava le contromisure che l'Italia insieme ad altri paesi è riuscita a non far applicare in quelle tariffe, in quegli dazi che poi sono stati sospesi da parte dell'Unione Europea, dei dazi sull'alcol, quindi avrebbero avuto un impatto sulle esportazioni di vino italiani.
La voce di Giovanni Legorano, firma del Time, ci aiuta a comprendere questo importante incontro. Dal punto di vista strettamente politico, tu vedi la possibilità che Donald Trump utilizzi Giorgia Meloni come elemento, come grimaldello per andare a rinsaldare alcuni rapporti dentro l'Unione Europea, il che vuol dire spaccare l'Unione Europea? Da quello che sappiamo, Ursula von der Leyen ha cercato disperatamente un contatto con Donald Trump da alcune settimane senza riuscirci. Donald Trump che non vuole trattare con l'Unione Europea, Donald Trump che sceglie accuratamente i suoi interlocutori, Donald Trump che fa venire alla sua corte, tra virgolette, cioè la Casa Bianca, i suoi interlocutori. C'è una forma di anche subordinazione nell'etichetta, subordinazione politica innanzitutto però.
Sì, assolutamente. Per scrivere il mio pezzo ho sentito ieri la commissione, effettivamente mi hanno confermato che il tentativo di organizzare un incontro tra von der Leyen e Trump da parte dell'Unione Europea dura da molto tempo, addirittura da prima dell'insediamento di Trump del 20 gennaio. E sino ad ora, per vari motivi, per metterla come l'hanno messa loro, non è stato possibile. Nel contempo, appunto, hanno ribadito questo, che per quanto riguarda questo incontro è stato, se non preparato, diciamo, discusso sicuramente molte volte tra von der Leyen e Meloni, e che quindi ogni messaggio concordato, coordinato, sì, con l'Unione Europea che Meloni potesse portare era benvenuto da parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda, sai, il tentativo di stabilire dei rapporti privilegiati da parte di Trump con paesi europei, naturalmente l'Italia è molto ben posizionata su questo per le affinità ideologiche che legano la nostra Presidente del Consiglio a Trump. Nel contempo c'è sempre la difficoltà per ogni leader europeo a poter avere appunto questo tipo di rapporti se non nell'ambito dell'Unione Europea. Ultima cosa, sì, assolutamente è vero, per quanto riguarda la visione che ha Trump dell'Unione Europea, mi sembra quasi naturale che lui eviti o non voglia trattare o dare l'impressione di trattare direttamente con l'Unione Europea, con l'istituzione europea, quindi con von der Leyen. Abbiamo visto anche gli scarsi risultati delle visite del commissario europeo al commercio negli Stati Uniti sinora. E quindi questo significa che da qui in avanti molto probabilmente ci saranno ulteriori contatti con leader europei e magari con la stessa Meloni.
La voce di Giovanni Legorano, firma del Time. L'incontro di Giorgia Meloni con Donald Trump. Parallelamente Marco Rubio vola a Parigi e va a incontrare Emmanuel Macron in quella che abbiamo definito sostanzialmente una visita incrociata, che proverà, Giovanni, a ridurre quella distanza gigantesca che si chiama Oceano Atlantico. Fuor di metafora, le relazioni transatlantiche sono particolarmente difficoltose ultimamente, troppi granelli di sabbia negli ingranaggi. Questa visita incrociata potrebbe, se tutto va bene da una parte e dall'altra, in qualche modo andare a colmare quella forte distanza. Quante chance diamo a entrambi gli incontri che possono avvicinare, ricordiamole ancora una volta, stiamo parlando di singoli leader europei che si spera parlino anche a nome dell'Unione Europea e che potrebbero appunto accorciare, restringere l'Oceano Atlantico, Giovanni?
Sì, io penso di sì, che possano essere dei piccoli passi, che sicuramente c'è una chance per questo. Io in questo vedo comunque, questi incontri sono dei, appunto, dei piccoli passi, degli elementi di un processo, speriamo appunto, di avvicinamento dopo questi strappi iniziali che abbiamo visto sia nel campo della difesa, con l'approccio sull'Ucraina, naturalmente, sì, e per quanto riguarda quelli commerciali. Io penso che siano utili, penso che comunque in ogni caso a un certo punto saranno le organizzazioni sovranazionali che dovranno trattare, giungere dalle conclusioni. Quindi questi incontri, questi servono appunto per delineare, per scambiarsi messaggi, per distendere un po', anche eliminare le tensioni fin qui accumulate, e penso che possano avere un'utilità in questo.
Grazie mille a Giovanni Legorano, già corrispondente del Wall Street Journal per l'Italia, adesso firma del Time. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
Dalla voce di Giovanni alla vostra, al 349-238-6666. Riccardo scrive: qualsiasi risultato che la Meloni otterrà, alla Francia non andrà bene. E Macron è il vero problema dell'Europa. E Riccardo fa giustamente anche riferimento a che cosa? Beh, a dei solipsismi, a delle delle fughe in avanti di Emmanuel Macron, di una certa allergia a volte tra l'Eliseo e Roma, nonostante gli ultimi trattati. Non vi è alcun dubbio che, visto anche il personaggio Macron, probabilmente questo rapporto privilegiato che ha Meloni con Trump gli vada leggermente di traverso. Macron, sappiamo, in politica estera iperattivo. Macron, ricordiamolo, che guida assieme a Keir Starmer la coalizione dei volenterosi. Macron che cerca di toccare palla un po' su tutti i grandi dossier internazionali, lo ha fatto, ci ha provato con nucleare iraniano tempo fa, lo ha fatto prima dell'invasione su larga scala in Ucraina, lo ha fatto con Libano. Risultati, onestamente, a mio modesto avviso, non tantissimi. Però tant'è, staremo a vedere come faremo il bilancio in chiusura di puntata invece di questo incontro. Ripeto, Marco Rubio, Steve Witkoff con Emmanuel Macron, c'è anche il ministro della difesa francese e ci sono alti vertici ucraini, perché sostanzialmente si cerca di dipanare un filino alla matassa. Peraltro avete anche sentito dal GR che è arrivata pronta la risposta da parte del Cremlino su questo incontro. Si dice l'Europa continua a parlare di guerra e non sono molto ottimisti rispetto appunto a questa visita di Marco Rubio a Parigi. Mosca non vede di buon grado la coalizione dei volenterosi, su questo non vi è alcun dubbio. Tra le ipotesi sul tavolo, lo sapete, c'è questa forza di peacekeeping, no, interposizione nemmeno, rassicurazione credo che sia l'ultima etichetta, affibbiateli, ma tant'è, hanno sempre respinto al mittente questa ipotesi. Torno al 349-238-6666. Gli americani ci chiedono di triplicare le importazioni di gas, ma così facendo provocherebbero un crash del mercato, si troverebbero estrarre in perdita. Che garanzie possono darci rispetto a Norvegia, Qatar, Australia? E poi vogliamo davvero legarci a Trump come abbiamo fatto in precedenza con Vladimir Putin? Osservazione molto interessante. Aggiungo all'ascoltatore che c'è tutto anche un aspetto politico di andare a ridurre magari flussi energetici da attori sui quali abbiamo lavorato durante il Covid, anzi durante le prime fasi dell'invasione in Russia. Ricorderete che abbiamo diversificato il nostro portafoglio in maniera enorme, investendo anche politicamente in alcuni paesi con quel tour. Fatto Mattarella molto spesso il presidente impegnato in primissima linea. Lì il cote politico è molto molto importante. Prima di abbracciare completamente il gas americano, evidentemente una riflessione andrà fatta. Qualcun altro, Stefano da Trento: Meloni potrebbe proporre come negoziazione il pagamento della difesa europea agli Stati Uniti, eviteremo i dazi e il riarmo europeo. Mi sembra un'ipotesi piuttosto ardita. Detto ciò, vorrei sapere come vanno i mercati, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il significato politico della visita di Giorgia Meloni, del bilaterale che si terrà tra pochissimo nello studio ovale della Casa Bianca con il presidente statunitense Donald Trump. Si parla sì di temi economici, ma si parla anche di guerra, si parla di riarmo, tanti temi sul tavolo. Dicevo, il significato politico, beh, quello è molto importante, al di là dell'aspetto economico, perché già l'abito indossato da Giorgia Meloni è un abito, per dire, cangiante. È quello italiano, è la premier italiana, ma c'è una sorta di endorsement, di investitura informale da parte di Ursula von der Leyen, con la quale la Giorgia Meloni si è intrattenuta più e più volte. Sostanzialmente cercherà di non diventare il grimaldello di Donald Trump in seno all'Unione Europea e di non farsi sedurre da magari agevolazioni che potrebbero arrivare dalla Casa Bianca per immolare sull'altare politico l'Unione Europea stessa. Un'Unione Europea che fuma negli occhi per Donald Trump, un'Unione Europea forte che non piace evidentemente a questi Stati Uniti. Come si prepara un incontro di questo tipo? Tutti noi abbiamo nella testa e negli occhi quello che è successo con Volodymyr Zelensky. Chiaramente tutt'altro incontro, tutt'altro personaggio, soprattutto tutt'altro rapporto lega i due. Però è chiaro che Donald Trump è capace di far uscire conigli dal cilindro totalmente inaspettati. E allora come ci si può preparare anche all'inaspettato? Dino Menduni, buongiorno, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma. Ciao Dino, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a voi.
Allora, domanda un po' naif, scusami, l'aggiungo per rendere un po' più circostanziata. Mi immagino, ma magari essendo non proprio avvezzo a questo genere di cose, tu ti prepari tutti gli scenari possibili? Cioè, sostanzialmente ti chiudi col tuo team in una stanza e dici: allora, se Trump dice questo, noi rispondiamo questo. Se Trump dice A più B, rispondiamo quest'altro?
Sì, allora diciamo che in comunicazione politica strategica di crisi ci sono due modalità, quella proattiva e quella reattiva. Quella proattiva è: io muovo la pedina per primo e cerco di guidare la narrazione nella direzione in cui voglio io. C'è poi quella reattiva, cioè io mi aspetto un attacco o comunque uno storytelling molto forte da parte della mia controparte e cerco di reagire per gestirlo nel migliore dei modi e per portarlo dalla mia parte. Con Trump io credo che non possa andare che in un modo. Giorgia Meloni arriverà alla Casa Bianca e dirà quello che lei desidera per sé o per l'Europa o per l'Italia, lo scopriremo presto. A quel punto sarà Trump a dettare il gioco e là bisognerà capire quanto lei si è preparata a una quantità di scenari diversi che, considerando il suo interlocutore, sono tendenti all'infinito. Quindi non so realmente se Giorgia Meloni è riuscita a prevedere tutto quello che può accadere, soprattutto in una conversazione che non si esaurisce in uno scambio di comunicati stampa, ma è dialettica, dialogica, in cui, come abbiamo visto con Zelensky, una parola fuori posto può far deragliare l'intera conversazione. Quindi è una situazione di estrema complessità che credo Giorgia Meloni abbia deciso di accettare, perché è l'unica soluzione che lei ha per uscire dal cul-de-sac politico in cui è finita. In questo momento è praticamente impossibile essere contemporaneamente europeisti e trumpiani. E lei è rimasta in mezzo, e quindi questa visita alla Casa Bianca per lei ha questa finalità di uscire dall'angolo in cui si è cacciata, ma il rischio è di rimanere in una situazione ancora peggiore se dovesse tornare con le mani vuote e di dare ancora una volta la sensazione, in ogni caso, a meno che non ci sia una soluzione completamente diversa da quella che Trump ha prospettato in questi giorni, e quello vorrebbe dire che Trump dovrebbe cambiare completamente la sua narrazione sull'Europa, e quindi in quel caso Giorgia Meloni tornerebbe da trionfatrice in Europa, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare per lei. Il Washington Post la definisce la sussurratrice di Trump, giusto per farvi capire qual è lo scenario con cui viene accolta negli Stati Uniti, e anche in Europa non farà piacere di sapere che una leader va da sola e non ci va Ursula von der Leyen. Peraltro stanno andando tutti alla Casa Bianca, Trump non si muove da lì, andiamo tutti da lui e Meloni ci va più degli altri.
Tutte le pennellate, le coloriture di questo incontro, che ha un sapore fortemente economico perché al centro ci sono i dazi, ma ha un sapore fortemente politico, l'ha ben riassunti e ricordati Dino Menduni, esperto in comunicazione politica e socio di Proforma. Intanto sto scorrendo velocemente le agenzie che mi sottopone Antonio Talia, perché chiaramente manca un'ora e mezza più o meno all'inizio e ci sono una serie di speculazioni interessanti. Non classifichiamo i paesi in base alla probabilità di un accordo. Quello che conta è che il presidente Trump prende tutto questo molto seriamente, con approccio di buon senso basato sulla reciprocità. A dirlo un alto dirigente statunitense durante una call sulla visita alla Casa Bianca della premier italiana Giorgia Meloni. Speriamo, continua l'alto funzionario, che la premier Meloni e il presidente Trump possano far progredire la discussione per arrivare a un dialogo che rifletta ciò che il presidente ha sostenuto da tempo. Non sappiamo, un'altra agenzia, se vi sarà Elon Musk presente alla Casa Bianca. Particolare non di poco conto, visto l'ottimo rapporto anche che Giorgia Meloni ha con il patron di Tesla e di X. Dalla voce di Dino Amenduni, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma e nostra guida spesso quando dobbiamo provare a indagare il dietro le quinte di incontri così delicati, così importanti, vado alla vostra voce. 349-238-6666. Qualcuno mi scrive: perentorio, la strategia di Trump conviene anche a noi, svegliati. Volentierissimo accetto lo scossone da parte sua, se sostanzia però un po' meglio il messaggio, perché tutte le proiezioni anche della Banca Mondiale danno il PIL mondiale in caduta libera con la strategia di Trump dei dazi. Poi detto ciò, basta guardare i mercati come reagiscono a annunci e disannunci. Ma tant'è. Qualcun altro: vi piacerebbe così tanto che Trump si comportasse come ha fatto con Zelensky? Ma assolutamente no, gentile ascoltatore. E qualcun altro parla di monopoli telerare che ci mette in una posizione di debolezza e passività. Siamo fregati sotto la Cina, meglio un mercato unico libero Europa Americhe e andiamo in Africa. Così un altro ascoltatore, ma tra poco tornerò ai vostri messaggi. Ripeto, 349-238-6666. Proviamo ad andare ancora più nello specifico con Dino Amenduni sullo stile di comunicazione politica dei due leader, quello di Donald Trump e quello di Giorgia Meloni. E metto una prima carta banalissima sul tavolo, Dino, e aiutami a completare. La prima è che Giorgia Meloni mi sembra che quando parla, sì, a volte improvvisa, per così dire, però mi sembra più preparata e più studiata nei suoi passaggi. Donald Trump mi sembra qualcuno che veramente è capace di improvvisare all'ultimo secondo e quindi mettere in serio imbarazzo l'interlocutore.
Sì, diciamo che sono due tipi di comunicazione istituzionale profondamente diversi. Quella di Giorgia Meloni è più coerente a tutto quello che sarebbe prevedibile da una Presidente del Consiglio, ovviamente con delle sfumature politiche che non sono esattamente canoniche, nel senso che in alcune circostanze prende posizioni ancora oggi molto più di destra rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da una persona che comunque rappresenta tutti gli italiani e comunque le rivendica in più circostanze, più della media, la sua appartenenza politica, mentre Donald Trump intende il potere come qualcosa per cui lui può dire tutto e contro di tutto in qualsiasi momento, e questo è da un lato ovviamente problematico da gestire per qualsiasi leader mondiale perché cambia le carte in tavola costantemente. Dall'altro lato è come se lui avesse sempre l'ultima parola, il che non vuol dire che ovviamente questo sia un vantaggio per lui, perché soprattutto se il cambio di linea è molto ravvicinato nel tempo, questo comunque in termini reputazionali gli causerà un contraccolpo e non basterà certo tutta la legione MAGA per proteggerlo dal fatto che cambi idea ogni 10 giorni. Però con questa modalità lui si, diciamo, guadagna sempre la prima e l'ultima parola su tutte le questioni. Poi dipende da come la gestisci. Sicuramente sono due modelli completamente diversi. Il modello di Trump, facciamo fatica a definirlo di comunicazione istituzionale, però essendo il presidente degli Stati Uniti ci dobbiamo abituare all'idea che la comunicazione istituzionale possa essere anche questo. Milei, con ovviamente toni ugualmente duri ma con meno erraticità, sta facendo la stessa cosa. Potremmo dire lo stesso di Putin in parte, certo, in parte di Orban, di Medvedev sicuramente. Però la comunicazione istituzionale non è più quella cosa per cui io rappresento tutti i cittadini a prescindere da chi hanno votato, è più diventata una roba in cui continuo a spingere messaggi che sono indirizzati prima di tutto al mio elettorato e poi agli altri. Questo sta cambiando un po' in tutto il mondo.
Grazie mille Dino Amandone per essere stato con noi, socio di Proforma, esperto in comunicazione politica, sovente nostra bussola nel leggere tra le righe delle parole dei politici. Dino, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Trump ha una visione globale, la Meloni è locale, interna, limitata da italiana. Non sono affatto d'accordo, gentile ascoltatore. È un capo di governo che va da un altro capo di governo. Poi sulle dimensioni, sul peso geopolitico di Italia, Europa e Stati Uniti possiamo discutere, ma non mi sembra che francamente a Meloni manchi una visione globale. Che poi venga messa in atto, che piaccia o non piaccia, però assolutamente vedo una forte attenzione invece ai temi internazionali. La Meloni ha messo in conto che il rischio che Trump oggi dica una cosa e domani si contraddica è proprio quello di cui parlavamo poc'anzi con lo stesso Dino Amendoni. Tant'è, ci torneremo naturalmente nella puntata di domani, faremo un po' il bilancio di quello che scaturirà dell'importante incontro che inizia, lo ripeto, alle 18.05 e faremo un po' il punto. C'è però un altro incontro altrettanto importante da non sottovalutare, perché Marco Rubio, segretario di Stato, con Steve Witkoff, inviato speciale per gli Stati Uniti per un po' per tutto, diciamo, un po' per tutte le crisi in giro per il mondo, arrivano a Parigi per parlare con Emmanuel Macron e forse per parlare con l'alta dirigenza ucraina. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E chi dice, nous devons prendre plus de part dans notre sécurité propre.
Dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza. Dobbiamo contribuire di più alle garanzie di sicurezza di domani in Ucraina. E dobbiamo avere maggiore autonomia nelle nostre capacità, nei modi in cui ci stiamo equipaggiando. Si tratta quindi di un passo avanti. Ma non è un indebolimento della NATO. Ho sempre difeso questa idea. Il pilastro europeo della NATO è, nella sua essenza, semplicemente una migliore condivisione degli oneri e il riconoscimento che gli europei devono fare di più per se stessi.
La voce di Emmanuel Macron, un Macron che accoglie il segretario di Stato Marco Rubio, si parla soprattutto di Ucraina, c'è anche Steve Witkoff, nella capitale francese c'è anche l'alta dirigenza ucraina che proverà a colmare l'altro oceano, quello che separa, perché lo sapete, c'è l'oceano Atlantico che separa ed è diventato più corposo l'Europa dagli Stati Uniti, andando a minare le relazioni transatlantiche. Poi c'è un ulteriore oceano di terre, di distanze politiche tra Kiev e Washington, soprattutto in questo momento. Il significato di questo incontro, lo sapete, Emmanuel Macron assieme a Keir Starmer è colui che è a guida della cosiddetta coalizione dei volonterosi, un nutrito gruppo di paesi, soprattutto europei e membri della NATO, ma non soltanto europei, che sostanzialmente si propone come alternativa. Inizialmente si proponeva come alternativa diplomatica allo sforzo di Donald Trump, poi non ce la fanno perché Putin non vuole parlare con loro e quindi dicono, beh, una volta che scoppia la pace, quasi quasi, noi siamo pronti a mettere i boots on the ground, siamo pronti a ricostruire, siamo pronti a mettere una forza di rassicurazione, quindi incontro molto molto importante. Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24, tra le altre cose, da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, stiamo cercando disperatamente agenzie e notizie su questo incontro, ma ne vedo molto poche. Forse abbiamo l'osservatorio sbagliato, aiutaci, confortaci, che sta succedendo?
Siamo alla ricerca di notizie anche noi giornalisti basati qui a Parigi, ma l'Eliseo si conferma ancora una volta blindatissimo. Sappiamo che poco prima delle 16 si è concluso il pranzo di lavoro tra il presidente Macron, Rubio e l'inviato di Washington Witkoff, ma prima di questo pranzo di lavoro c'è stato tutto un valzer di incontri diplomatici dove all'Eliseo, dove il consigliere diplomatico di Macron, Emmanuel Bon, che è un po' il capo degli Sherpa, è fondamentale per la politica estera di Parigi, ha ricevuto il capo di gabinetto del presidente Zelensky, Yermak, il ministro degli esteri inglese, britannico, un inviato dalla Germania. Poi questo pomeriggio i colloqui continueranno al ministero degli esteri francese, quindi è una giornata intensa che non vede solo il presidente Macron e gli inviati americani qui a Parigi, ma come giustamente ricordavate mobilita un po' tutta la coalizione dei volenterosi. Interessante notare che non sono previste al momento dichiarazioni o conferenza stampa durante questa giornata, quindi non resta che affidarci alla speranza di comunicati o notizie da qualche briefing che ancora al momento non sono arrivate.
Anche perché tanta è la curiosità, Danilo, soprattutto sul menù del pranzo. No, facezze a parte, scherzi a parte naturalmente. È interessante questa cosa, questo mutismo da parte dell'Eliseo e questo fatto che non trapeli alcunché. Noi sappiamo che quando ci sono eventi di questo tipo, con delegazioni così nutrite, provenienti da contesti così diversi, i giornalisti, a un certo punto uno sherpa che parla, un funzionario sotto anonimato, qualcuno lo trovi sempre. Incredibilmente non esce nulla, il che mi porta a fare due ipotesi, sconfessami pure se sbaglio. Allora, o sta covando qualcosa di eccezionale, cioè Macron tirerà fuori un coniglio dal cilindro e rimarremo tutti a bocca aperta, oppure questa giornata porterà a un nulla di fatto tale che per il momento dicono noi non possiamo uscire nemmeno con indiscrezione sul nulla, aspettiamo fine giornata, poi ci concordiamo e vediamo che cosa dirà la stampa. Danilo.
Sì, come sempre avviene in questi casi, poi c'è tutta una fase di concertazione tra le parti che hanno partecipato ai colloqui sui vari comunicati, sulle varie dichiarazioni da far trapelare. L'Eliseo, soprattutto con noi giornalisti stranieri, per loro non è mai troppo generoso di informazioni, devo dire. In questo caso ancor di più, perché appunto le linee sono tante. Bisognerà quindi trovare un'intesa anche sulla comunicazione.
Io ringrazio Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Danilo.
Grazie a voi.
E quindi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, vi toccherà incollare l'orecchio alla radio anche nella puntata di domani se volete sapere tutti i retroscena di questo incontro. Interessante, dicevo, il mistero, perché questa è una nota di stampa che arriva, un'agenzia battuta, sul fatto che la delegazione ucraina, che comprende anche Umerov, comprende il ministro della difesa e l'alto consigliere di Zelensky, ha detto che incontreranno alti funzionari americani, ma non hanno specificato chi. E allora, capite bene che se vanno a incontrare Rubio o Witkoff è una cosa. Se non vedono Rubio e Witkoff, ma vedono qualcun altro, insomma, non siamo a livelli altissimi, non siamo a livelli di contatti diretti. Anche questo silenzio, ripeto, lo trovo molto molto indicativo e sarò smentito domani, anzi mi smentirò perché sono qua, sarò pronto a riconoscere l'errore evidentemente. Mi sembra che qualcosa possa bollere in pentola, qualcosa di interessante. 349-238-6666. Elena scrive: Macron, quella della NATO in stato di morte cerebrale, altro che credere nel ramo europeo della NATO. Ha perfettamente ragione l'ascoltatrice, che ricorda una celebre e forse sfortunata frase di Emmanuel Macron di qualche anno fa, che però era prima dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, che ha rivitalizzato la NATO, l'Alleanza Atlantica, prima del riarrivo di Donald Trump, ha addirittura aumentato i suoi membri, quindi sicuramente è cambiato qualcosa. Detto ciò, gentile Elena, stiamo parlando di politici, stiamo parlando di tempi che cambiano, e lo stesso Emmanuel Macron non nasconde la sua voglia di portare avanti un progetto tutto suo, tutto transalpino. Aggiungo, e poi mi taccio sul dossier francese, che avendo anche serissimi problemi di politica interna, di consenso, di legittimità politica oramai, è chiaro che tu provi a, non dico a fare il prezzemolino, ma insomma dici la tua sui grandi dossier internazionali, sperando in qualche modo di tenere consenso, di riacquisire un certo lustro e una certa importanza. Tanto che appunto al 349-238-6666 un ascoltatore dice: Macron non lo vota più nessuno. Qualcun altro aggiunge: qui si gioca il controllo mondiale geo-eco-politico dei prossimi 10 anni almeno. Sono perfettamente d'accordo, al centro di questa partita, non soltanto tutta la partita con la Cina naturalmente, l'asse geopolitico che si sposta inesorabilmente verso est, la questione Taiwan, ma se l'Europa non capisce cosa vuole fare da grande e non capisce che relazione avere con gli Stati Uniti, questo sarà un problema che ci trasciniamo almeno come europei per tutta l'amministrazione Donald Trump, che lo ricordo è appena iniziata. A noi in redazione intanto ci guardiamo negli occhi, sembra sia 4 anni che Donald Trump è in sella alla Casa Bianca, visto tutti i dossier che abbiamo dovuto fare, ma in realtà sono passati poche settimane. Detto ciò, ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, però la sabbia dentro la clessidra immaginaria qua davanti a me è agli sgoccioli. Si può dire sgoccioli con la sabbia? Diciamo gli ultimi granelli, il che vuol dire che posso solo ricordarvi quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E poi domani è venerdì e come sapete Valeria Bernardi è a proposito di conigli dal cilindro, ma tant'è, ci penserò domani. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, mi anticipo, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani se volete, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
Ma basta con sto metal, basta dai.